Allora, ritorniamo in diretta quando sono le 11.34, un altro contributo da un compagno della redazione. Buongiorno, mi senti bene?
Buongiorno, ecco, sì, buongiorno, mi sento bene.
Ora meglio, credo.
A tutti, a voi che siete lì e che avete cominciato questo discorso giustamente portando in evidenza come le cose vengono trattate magari dai mezzi di informazione, come poi magari la realtà quasi sempre è un po' diversa, più articolata, più sfaccettata, per cui insomma giusto questo excursus che avete fatto, diciamo pure sulle contraddizioni generali che vengono fuori in questo quartiere di San Lorenzo, dove c'è la nostra radio, in altri quartieri, nella città, diciamo pure nelle metropoli, poi insomma ognuno avrà le sue specificità, ma possiamo dire che insomma queste cose, compresi i riferimenti storiografici agli articoli del popolo, eccetera, eccetera, insomma lasciano il tempo che trovano e che vanno giustamente, come avete fatto fino adesso, insomma reinquadrate, risistematizzate, insomma in un ragionamento magari più ordinato. Io proverei ad aggiungere però un aspetto magari più fastidioso, che è quello per cui in determinati quartieri, come quello di San Lorenzo, se vogliamo parlare di San Lorenzo, c'è una presenza politica che risale, diciamo, con una certa continuità agli anni, no? Che vengono anche in parte mitizzati o sminizzati, ovvero anche dannati come anni di un certo tipo, cioè, a seconda dei punti di vista, insomma, ma che ha una, che si trascina ancora oggi, insomma, non fosse altro perché ci siamo anche noi in questa storia, non possiamo chiamarcene fuori, non intendiamo chiamarcene fuori. Radio Onda Rossa sta in Viale Orsi, sta a San Lorenzo, eccetera, eccetera. Allora, il punto è questo, no? C'è una laddove c'è, quando c'è una presenza politica organizzata, meno organizzata, ma che si rifà non solo a una tradizione, ma anche a una determinato costume, diciamo così, un atteggiamento che a sua volta si richiama, per esempio, noi abbiamo, no, dei criteri generali a cui ispiriamo tutta o quasi tutta la nostra attività, che sono quelli dell'antirazzismo, dell'antisessismo, dell'antifascismo, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo però in questi quartieri dove c'è una presenza politica come a San Lorenzo, però non sono immuni da fenomeni che voi avete descritto e che possiamo ricondurre a quel tipo di contraddizioni generali di cui avete parlato. Ecco, allora già qui una prima domanda viene fuori, no? Cioè, com'è possibile che a fronte di una presenza impegnata di questo tipo, ciò nonostante, non si riescono a evitare certi episodi, ovvero addirittura certi episodi coinvolgono direttamente magari quelle presenze organizzate che viceversa, se non di ostacolo, dovrebbero essere di attenzione, di comprensione, di risoluzione di certe tematiche, insomma, perlomeno con questo approccio diverso da quello del riflesso d'ordine, che dice vabbè, adesso ci vuole l'ordinanza comunale, ovvero ci vuole la volante presente tutti i giorni, eccetera, eccetera. Dico questo anche facendo degli esempi pratici, perché a me capita spesso di venire a San Lorenzo alle 7 di mattina, passo per le strade di San Lorenzo e le trovo molto sporche, no? E vedo un esercito esagerato, vedo parecchi metturbini al lavoro, vedo parecchie macchine al lavoro, per esempio, che al quartiere mio non ci stanno, insomma, magari ci fossero al quartiere mio, ma poi mi rendo conto che lì sono assolutamente necessarie, perché veramente se non ci fosse questa pulizia mattutina, nell'arco di 2-3 giorni la spazzatura arriverebbe ai gradini dei portoni tranquillamente, insomma. In particolare mi colpisce via degli Ausoni, per esempio, no? Dove non a caso c'è sta pure un comitato degli Ausoni che protesta perché là sotto ci stanno, stazionano la sera per chi ci passa, insomma, tantissime persone, tra l'altro diciamo una frequentazione che potremmo anche dire di compagneria in senso lato, quindi comunque di persone istruite, civili, magari politicamente corrette, che pur avendo a disposizione una decina dei de cassonetti della spazzatura, non c'è verso che mettono la roba dentro la spazzatura, perché veramente io ne trovo tantissima. E vedo che insomma la presenza dei netturbini per fortuna è assolutamente necessaria, insomma un po' di pulizia per le nove l'ha fatta, e dopodiché ogni sera si ripete la stessa storia. Allora io mi chiedo, noi che viviamo in questo quartiere, siamo riusciti, lo faccio come domanda a noi, ma dovrebbe essere rivolta appunto a tutte quelle presenze politiche che in questo quartiere ci sono, e non da ieri, insomma da un po' d'anni, e che non dico che se ne sono fatte pure un vanto, ma insomma diciamo le cose si sommano, San Lorenzo, questa storia di San Lorenzo eccetera eccetera, questa presenza, e nello stesso tempo presenza di comitati dei cittadini che protestano contro le gare di vomito, contro il rumore perché fino a notte tarda eccetera eccetera, e complessivamente non riusciamo né a comunicare con questi cittadini né a interferire con queste pratiche nel modo dialettico che ci potrebbe essere consono, diciamo così, per evitare che tutto questo accada. Ma questo riguarda, diciamo così, il degrado in senso generale di cui avete parlato, e però è un aspetto che ci coinvolge, insomma, no? Poi ci sono aspetti più specifici, cioè, e recenti. L'anno scorso abbiamo fatto una trasmissione, insomma, perché c'era stata in via dei Volsci proprio, insomma, di fronte così alla zona 32-22, insomma, quella zona lì c'era stata una aggressione a degli extracomunitari, facemmo una trasmissione, vennero fuori certe cose, insomma, si discusse e così via. Questa problematica si ripete perché recentemente appunto l'agibilità del 22 è sempre compromessa, non solo per bomboni ma anche per certi atteggiamenti più volte denunciati dalle compagne, e per cui di nuovo si ripropone il problema. E qual è il problema? Non è uno solo, evidentemente, c'ha vari aspetti, perché le sedi di San Lorenzo non sono più quelle dei 30 anni fa, ovvero non c'è più quella presenza costante. San Lorenzo, quando va bene, sono sedi che sono utilizzate per fare delle riunioni, ma chi fa queste riunioni non sempre o quasi mai, a seconda dei punti di vista, o scarsamente, diciamo meglio, vive la socialità del quartiere, le sue contraddizioni eccetera eccetera, ma diciamo usa queste sedi per fare delle riunioni che magari non riguardano il quartiere, riguardano argomenti più vasti e più grandi. C'è chi ci staziona, ci vive di più in queste sedi, che viceversa ha un contatto diretto, almeno dovrebbe avercelo, con la situazione sociale del quartiere che avete descritto, con tutte le sue contraddizioni. Ci siamo noi e, ripeto, non ci tiriamo fuori. La domanda è: dov'è che abbiamo sbagliato, se queste cose persistono e in certi momenti anche si aggravano? Insomma, complessivamente tutti, chiamando su questo, insomma, tutti quanti, ripeto, noi non ci tiriamo fuori e non facciamo nemmeno l'organo di informazione che guarda con distacco, con l'occhio del sociologo, insomma, questi fenomeni, e dice, li descrive, li esamina, e questo è sempre giusto farlo, ma ci sentiamo evidentemente coinvolti, insomma, no, in questa storia, perché ci viviamo, perché diciamo viviamo e nel quartiere, e viviamo le contraddizioni generali della società e quindi del quartiere, però complessivamente non riusciamo a affrontarle, comprenderle, non dico risolverle, ma perlomeno affrontarle, appunto, e ci troviamo in questa situazione, per cui si arrivano alle ultime interviste che voi pure avete citato, dove esponenti, insomma, di queste presenze politiche, che pure hanno occupato in certi, negli anni passati, no, anche diciamo così, non posti di rilievo importanti, però insomma rappresentanti anche di circoscrizione, del municipio, insomma, e così via, quindi in qualche modo anche delegati istituzionalmente, no, a occuparsi di quella che è la vita del quartiere, e nello stesso tempo avendo anche questa figura politica, questo carisma di carattere politico, insomma, perché appunto fondatori o comunque presenti in alcune di queste sedi politiche. Ecco, tutto questo credo che ponga degli interrogativi a tutti quanti, perlomeno se è il nostro costume che è cambiato, non c'è più un costume a cui fare riferimento, non c'è la possibilità che chi viene fuori dal quartiere per passarci la serata si comporti come un barbaro, per cui non si capisce perché sta gente non riesce a buttare la roba nei cassonetti, insomma il comportamento civile, diciamo così, e fino ai comportamenti che sono più che incivili, e mi riferisco specificamente a quelli verso la sede del 22 frequentata dalle compagne femministe e lesbiche, in cui non è solo questione di inciviltà, è qualcosa di più, e questo qualcosa di più attiene proprio a questa, diciamo, da un lato presenza politica di noi tutti che ci stiamo in questa strada, in questo quartiere, che non riusciamo a trovare un momento di riflessione, di sintesi, di comportamento alla fine, perché alla fine si tratterebbe perlomeno questo, se non vogliamo chiamare in causa le sacre parole della società dell'utopia, di quello che ci pare, della società perfetta e così via, ma perlomeno un rispetto civile, per cui insomma, così come chi viene in quartiere non deve sentirsi autorizzato, perché deve divertirsi, già il diritto a divertirsi, non si deve sentire autorizzato a comportarsi magari in un modo, schiamarsi, porcherie, eccetera eccetera eccetera, e questo è il degrado che però...
Mi senti, Giorgio?
Sì.
No, volevo provare su quelle cose che dicevi a interloquire un attimo. No, tanto brevissimamente. Secondo me c'è, in qualche maniera, questa questione si tiene. Nel senso che in realtà l'appello alla ragionevolezza, no? Un po', non tanto l'appello alla ragionevolezza, ma il discorso per cui in qualche maniera certi comportamenti assumono le forme di una, come dire, di un, adesso forse starò esagerando, no? Ma una forma un po' da branco, un po' di stupro delle realtà pubbliche. Pensiamo a Piazza dell'Immacolata, no? Una piazza che noi ce la ricordavamo, tu te la ricordi meglio di me, ma me la ricordo anch'io, era una piazzetta, un parcheggio con la chiesa di fronte, che è stata, tra virgolette, restituita ai cittadini come piazza e quindi pedonalizzata, e quindi da qui tutta questa cosa qui. È una storia di molti anni. In realtà, secondo me, si tengono un po' le cose insieme. Cioè l'incapacità di essere, di stare insieme in un luogo pubblico non è qualcosa che attiene soltanto al singolo, al comportamento del singolo, ma attiene a tutta la catena di ragioni e di effetti per cui intorno a un luogo pubblico le forme che devono assumere, che deve assumere il comportamento delle persone è regolato da una serie di segnali. Il modo in cui stanno i locali, il modo in cui si comportano le persone, il modo in cui si comportano le persone che lì spacciano, il modo con cui le persone percepiscono il rapporto con le forze dell'ordine. Cioè tutto insieme compone un modo di approcciarsi che non è facilmente risolvibile dall'appello alla ragionevolezza. Ci siamo detti tante volte, no, entro un po' nel merito, io mi sono chiesto tante volte perché in tanti anni di centri sociali, almeno quelli che ho frequentato io, dalla prima metà degli anni 80, dal 1985, per una decina d'anni, forse un po' di più, per 15 anni, ho passato tante serate in concerti con migliaia di persone, in situazioni complicate, stabili, pericolanti, in situazioni in cui comunque facevi appello a tutti coloro che volevano vivere un'altra socialità, no? Eppure io in tanti anni, per esempio, mi sono trovato fino a un certo periodo a vivere delle situazioni tra virgolette straordinarie, nel senso che centinaia, migliaia di persone stavano insieme, non dico senza che volasse una mosca, eppure non è che non si facesse abuso di alcol, sostanze stupefacenti, piuttosto che non ci si potesse comportare il più liberamente possibile, però in qualche maniera quei luoghi diventati improvvisamente pubblici da luoghi privati, perché erano quale una scuola, quale uno stabile privato, vivevano una percezione da parte delle persone di una forma di regolazione, uso il termine regolazione proprio perché c'è un significato che non sta, sta fra la legge, l'ordine, il concesso e non concesso, è qualcosa che attiene anche ai comportamenti, che rimandava a un set di valori diversi. Questa cosa qui nei luoghi pubblici oramai è completamente estinta. Nella testa delle...
ho capito,
però bisogna interrogarsi su questo, sì. se no diciamo semplicemente le persone sono maleducate, Gio.
Sì, no, ma io infatti non volevo di questo, ho distinto tra un grado di inciviltà di chi frequenta il quartiere, diciamo così, e che pensa di comportarsi come gli pare, perché intanto non è il quartiere suo, non è casa sua, non lo so, questo cerco di interpretare un atteggiamento popolare, mettiamola così, semplice, no? Dopodiché ho cominciato dicendo che la cosa si aggrava, tra virgolette, perché laddove c'è una presenza politica dentro questi quartieri e dove questi comportamenti non solo non vengono, diciamo, attenuati, compresi, così stigmatizzati.
Però Gio, il problema è che la maggior parte delle persone, c'è stata un'inchiesta.
Il ragionamento, Luca, è semplice. La domanda che pongo a noi tutti è questa: ma se non riusciamo noi compagni e compagne, portatori e presuntuosamente o meno, non lo so, di valori diversi, di atteggiamenti diversi, a comportarci diversamente verso i nostri stessi, in questo caso le compagne femministe o l'extracomunitari, per gli episodi che ricordavo, in un modo diverso, come pretendiamo che poi la massa indistinta si comporti così? Allora la domanda finale è: dov'è che abbiamo sbagliato noi? Dov'è che noi stessi non riusciamo a porre rimedio a questi atteggiamenti qua, a queste pratiche?
Chiarissimo, chiarissimo. Io semplicemente cercavo di sottolinearti un aspetto che è legato alla proprio percezione del luogo pubblico, nel senso che secondo me, ma la maggior parte delle persone, ti faccio questo esempio, sceglie il centro commerciale. No, non è sociologia, però la maggior parte della gente, delle persone scelgono il centro commerciale, scelgono il centro, e rispondono a domanda: perché scegli il centro commerciale? Perché è facile parcheggiare, perché è controllato, perché è pedonalizzato, perché trovo quello che voglio, perché è un posto per far giocare i bambini e sono sereno e tranquillo.
Vabbè,
cioè le classiche caratteristiche.
Abbiamo parlato di, prendendo spunto da San Lorenzo, da quello che è successo fine settimana a San Lorenzo, e dall'articolo che era uscito su Internazionale per quanto riguarda il centro sociale Rote Flora ad Amburgo, e lì abbiamo parlato specificamente di questo rapporto, insomma, senza dilungarci più di tanto sui comportamenti massificati nella società post-industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo parlato del problema se i centri sociali, per esempio, o le sedi politiche, invece dei portatori di antagonismo, di diversità, eccetera, eccetera, alla fine diventano in qualche modo non solo omologati, ma addirittura, diceva l'articolo, insomma, no, quell'articolo là che io personalmente in parte ho criticato, addirittura portatori degli stessi valori capitalistici, anzi favoritori del capitalismo in quanto tale.
Vabbè, quello era un gioco linguistico puramente provocatorio.
Però
no?
Il punto è questo. Allora, non è tanto stabilire se sono finiti o meno l'esperienza dei centri sociali, eccetera, eccetera, è questo. È proprio a questo punto non trovo parola migliore che costume nostro, costume da compagni e da compagni, poi qualcuno può trovare una parola migliore, adesso mi viene solo questa, nel rapportarci alla realtà. E alla realtà intesa soprattutto come rapporti tra compagni e compagni, ma anche con l'altra gente, che insomma. Dopodiché ci sta tutti i ragionamenti che avete fatto, indubbiamente,
sì, no, certamente.
Però se noi stessi non ci diamo, non facciamo una riflessione al nostro interno e nelle immediate vicinanze del nostro interno, insomma, di chi ci sta esattamente vicino, non lo so, probabilmente non facciamo un passo avanti, insomma, ecco.
Va bene, ti ringraziamo. Noi abbiamo, cercato e parlato con il vice sindaco di Roma, ma c'è stato un problema, è in viaggio verso il congresso del suo partito, quindi non riusciamo a parlarci. Volevamo chiedere conto delle dichiarazioni che aveva fatto proprio in quell'articolo, che ci sembravano per certi versi anche interessanti, per certi versi molto discutibili, però vediamo, magari ci si riuscirà prossimamente. Intanto ti ringraziamo.
Okay. Ciao.
Sì, io quel pezzetto di ragionamento che cercavo di fare sui comportamenti in pubblico, secondo me comunque varrebbe la pena di svilupparlo, e non è per fare del sociologismo, perché c'è proprio un problema nei luoghi pubblici, c'è un problema di costruzione della dinamica del come stare insieme. È un problema in cui si può pensare che è un problema di educazione piuttosto che di... o si può cercare di capire perché i luoghi delle città che rinascono per certi versi dopo anni di desertificazione o comunque riprendono vita devono assumere quelle caratteristiche, o assumono quelle caratteristiche in cui il consumo eccessivo, le forme del consumo quasi simbolico, quasi... si può dire il potluck, no, la cerimonia degli aborigeni che distruggevano come dire la propria ricchezza in questo senso umana, nel senso proprio che si consumano sì, non abbiamo staccato il telefono, che si consumano in pubblico, rappresenta la forma attuale di della corrosione dello spazio pubblico, del dibattito, dell'impegno, della capacità di costruire relazioni diverse. Ora, tutto questo uno può dire, vabbè, succede perché viviamo in un mondo senza valori, con costumi corrotti, non lo so. O può provare a cercare di capire quali meccanismi ci sono dietro. E sicuramente i meccanismi, secondo me, sono fatti da attori, non sono meccanismi solo spontanei. Una piazza in cui una singola persona pensa di poter fare violenza senza che gli altri, non la polizia, non lo Stato, non i vigili, reagiscano, siano in grado di disinnescare prima di tutto i comportamenti violenti, gli atteggiamenti violenti, la sopraffazione, è una piazza che introietta le gerarchie, chi è più forte, chi è più debole, e il luogo pubblico è il luogo in cui si esprime questo in forma di sovranità. Mo sto attacca pure io i pipponi, si può dire?
Non si può dire,
sto attaccando un discorso pesante, però secondo me c'è questa cosa in mezzo.
C'è assolutamente, però dobbiamo anche ragionare sulla realtà. Se tu in un posto, in una piazza e nelle vie limitrofe apri 100 pub, come amministratore comunale poi non puoi dire c'è il problema dell'alcolismo perché hai favorito l'apertura di
ma anche questo modo di rivolgersi alla... Sì, io pure questo trovo curioso, no?
È curioso
perché, però è curioso che il problema è chi permette cosa. Cioè noi abbiamo introiettato la modalità di pensiero per cui
c'è
lo Stato le istituzioni pubbliche sono, come dire, il regolatore che permette o non permette di fare cose, e rispetto a questo la responsabilità politica è nel permettere o non permettere, tant'è che...
Beh, c'è anche.
Sì, c'è anche, però il problema non è che dai la possibilità di aprire 100 locali, il problema è che uso fanno le persone di questi locali, e soprattutto che uso fanno i locali, chi li gestisce, e un sistema di valori dello stare insieme delle persone. Allora, su questo forse è più interessante, perché tu ne puoi aprire anche 1000 di locali, ma se le persone rifiutano questo tipo o trovano delle forme per rifiutare questo tipo di socialità, se ne daranno delle altre.
Assolutamente, però se noi ragioniamo, che è un discorso di basso profilo quello che sto proponendo, però il problema è anche non solo come le persone si comportano individualmente, ma anche come vengono descritte, raccontate, e come viene costruita la loro identità di giovani. Noi abbiamo sempre avuto un problema di ipocrisia di fondo. Quando eri a scuola ti facevano studiare i poeti maledetti francesi, e però non si usava mai la parola oppio, perché c'è l'ennui, e allora tu gli dici: scusa, ma perché quello è un grande poeta e si sfonda di oppio, e se lo faccio io invece mi dici solo... Allora il problema è anche
informati, l'oppio è un precursore dell'eroina, cioè sostanzialmente è una sostanza che
E allora se io
si
devo...
fuma in delle pipe e insomma c'ha una lunga storia, un'antica storia di...
È una parte importante della letteratura francese.
Chiamando uno dei nostri interlocutori, che se noi mettiamo un breve stacco musicale magari riusciamo a raggiungere.
Breve stacco musicale?
Sì, lo stacchetto.
Pionice,
Torniamo in diretta sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50. Stiamo chiacchierando da ormai un'oretta abbondante della recente cronaca cittadina, e in particolar modo di questioni legate all'allarme degrado, fra virgolette, e notizie di tutti i giorni che oramai si ripetono sui giornali. Sentiamo dei forti rumori di sottofondo. Il nostro interlocutore ci sta ascoltando?
Sì.
Allora,
non sento benissimo, però.
Va bene, adesso proviamo a fartelo sentire meglio. Ti mandiamo un segnale più forte, il send al massimo, così magari senti meglio. Ci senti bene?
Sì.
Allora, dicevamo, abbiamo parlato un po' di San Lorenzo e dell'ultimo allarme su Trastevere, i cinesi a Trastevere. Non so che tu vivi, lavori e ti agiti nel quadrante del Pigneto. Sappiamo che anche il Pigneto ha fatto parte negli ultimi tempi di questa riflessione. Che cosa ci dici? Noi abbiamo parlato soprattutto del problema dei luoghi pubblici, degli spazi pubblici dentro questi quartieri.
Avete insomma centrato uno dei problemi. Il quartiere Pigneto, così come Torpignattara, Maranella, insomma, è un quadrante della città densamente abitato, e anche densamente abitato di differenze, insomma, perché c'è una presenza di abitanti che provengono dalle parti più disparate del mondo, insomma, no? E tutto questo appunto in un tessuto urbano dove l'uomo.
Forse è caduta la linea, pronto? Dovremmo provare a richiamare perché evidentemente è caduta la linea. Torniamo in diretta. Sì, era caduta la linea, pronto? Sì. Ci senti?
Sì,
anche sento. Noi ti sentiamo anche molto meglio, in realtà, con meno rumori di fondo. Ci stavi dicendo?
Sì, che questi luoghi pubblici, malgrado insomma in 20 anni così, sono stati comunque all'interno di rivendicazioni anche conquistati, sono stati progressivamente privatizzati, lottizzati, messi a profitto, e quindi se quello è un elemento che avete individuato nella ricostruzione insomma delle dinamiche che si stanno vivendo in quartieri popolari, che però diciamo anche che questi quartieri popolari, stando insomma ormai nella zona consolidata della città a ridosso del centro, e appunto sono sotto un processo che viene definito gentrificazione, ovvero di rivoltamento poi di quello che è il tessuto sociale con espulsioni e quant'altro. Però
per dirla con parole povere, gli abitanti diciamo meno abbienti di questi quartieri vengono sostituiti da persone che hanno più soldi, più relazioni, più ricchezza, che vengono da altre zone e che ne fanno dei luoghi di più grande attrazione. Ci aprono locali, esatto. Ci vivono meglio, insomma in qualche maniera li cambiano profondamente.
Sì, si cambiano, e questo è un processo che non è. Oggi stiamo vivendo una fase critica, una fase dove le varie entità sociali si scontrano, perché già è stato immesso a nuove persone, anche quello che insomma era la realtà commerciale di vicinato nel tempo si è trasformata, perché per dire il Pigneto, a parte i grandi insomma centri di produzione o comunque di lavoro che sono l'ATAC, la ferrovia, perché c'è uno degli scali dello scalo prenestino, il deposito dei tram, le officine degli autobus
che insomma stanno lì dagli anni 20 e 30 del Novecento, venuta meno la fabbrica Serono, venuta meno la Signa Viscosa negli anni 50 e la Pantanella, quei luoghi sono stati già messi, diciamo, dentro questa dinamica, perché la Serono ora da qualche anno insomma c'è un albergo a 4 stelle, alla Pantanella abbiamo vissuto insomma tutta la vicenda degli anni 90 con la conclusione che sono stati fatti loft, bingo, dove doveva venire una biblioteca, e insomma ha messo tutto a profitto. E il tessuto poi invece di quelli che erano i negozi come artigianali, quelli insomma il fornaio, la pasta all'uovo, negli ultimi 10 anni.
Il piccolo mondo antico del quartiere popolare no, romano non è che fosse proprio splendido, eh?
No, non è splendido, non è che siamo, cioè il Pigneto non è mai stato un quartiere splendido, non è stata mai l'isola felice.
Cioè io me lo ricordo, diciamo, anni fa, nei primi anni 80 non era proprio sto, come dire.
No, ma
questo paradiso della vita serena e tranquilla.
Assolutamente no, c'erano le dinamiche dei quartieri popolari dove insomma anche l'eroina in quegli anni insomma la faceva da padrone.
Io non lo volevo dire, però insomma.
No, lo diciamo chiaramente invece.
Quando il mercato era grande a San Lorenzo.
Non si impiange un Eldorado. Ecco.
Quando il mercato era grande a San Lorenzo, quando non era così piccolo e ridotto lì, era più grande e ci capitavi, io da ragazzo, da studente medio e anche un po' prima, pomeriggi d'inverno, lo slalom fra i banchi del mercato per andare alla sede dei compagni che c'era del Comitato della Lotta del Pigneto, insomma facevi a lotta a spostare le spade praticamente.
Esatto, infatti quello che ho detto insomma all'inizio, ovvero quel luogo, il mercato stava sull'isola pedonale, a tutt'oggi sta lì, ma era molto più grande.
Ma non c'era l'isola pedonale,
Non c'era l'isola pedonale, cioè c'è stava il mercato e c'è stava una strada insomma dove passavano le macchine in mezzo ai banchi, e quindi si viveva una situazione comunque pesante, anche se chi abita da sempre, chi è nato lì al Pigneto, non la ricorda insomma tragica come sta vivendo queste vicende. Queste cose vanno dette, insomma, cioè non c'è l'Eldorado.
Forse bisogna ricordargli, però forse bisognerebbe ricordargli, no. si potrebbe fare un'iniziativa con le foto, le immaginine, basta andare a prima porta e fa tutte le foto, la galleria di tutti i morti d'eroina, dei giovani del Pigneto, delle varie generazioni, appiccicaglieli tutti lì, morti o al Pigneto o fuori dal Pigneto, per ricordargli che insomma non è che era proprio un bel posto.
No, esattamente, questo va detto. Quello che poi è stato fatto appunto è cercare di trasformare quel pezzo di strada, stiamo parlando di 200 metri forse, insomma una cosa del genere, in un luogo appunto per il quartiere, per la vita sociale, non assolutamente quello che però ci troviamo oggi, perché quelle botteghe, la riduzione del mercato, perché poi il tentativo che c'è stato in questi anni è anche levare di mezzo il mercato, quindi rendere, dato che c'è l'albergo, ci stanno i locali che hanno sostituito le botteghe artigianali, così come i negozi, insomma, appunto quelli che scendi e ti compri quello che ti serve, e chiusi perché si è trasformato, diciamo, il consumo, il commercio, non perché qualcuno l'ha cacciato via, insomma, a forza. E quell'idea, l'idea che ancora vige, l'idea che insomma si vorrebbe appunto applicare, che chi governa la città in qualche modo ha favorito, è quella di un salotto, insomma un luogo dove si apre alle 7, si chiude alle 2-4 di notte, e dove il mercato è comunque occupa spazio, comunque c'è l'odore di pesce, comunque c'è l'odore
è la situazione un po' più, non ti voglio costringere a essere più sintetico, però questa è la situazione
costringimi anche perché,
questa è la situazione, diciamo, di un contesto che abbiamo pure raccontato diverse volte. In realtà noi stavamo puntando l'obiettivo in particolar modo su una condizione particolare che si è verificata in queste ultime settimane anche a San Lorenzo, ma sappiamo che al Pigneto è molto più presente, e l'abbiamo intitolata queste trasmissioni, almeno io l'ho intitolata Nativi contro conigli morti. C'è presente Gangs of New York,
sì,
no?
Sì, sì.
I Five Points. Sì. Insomma, un po' questa logica dietro a questo discorso, no? Parliamo dei fatti, di scontri tra soggetti diversi, più o meno italiani, più o meno nativi dei quartieri, con interessi più o meno legittimi o illegittimi, che assumono la forma di una competizione gerarchica per chi ha titolo a vivere in questi quartieri e chi non ha titolo di vivere in questi quartieri, mobilitando le risorse del ragionamento sul degrado, sulla violenza contro i minori, contro le donne, tutte cose vere, importanti da raccontare, da far vivere alle persone, da... che però insomma assume questa forma qui. Allora la domanda era, non era tutto questo
sì,
discorso,
sì. Allora,
la domanda era, aspetta, la domanda non l'ho fatta, la domanda ancora non l'ho fatta, la domanda è, siccome uno dei compagni della reazione ci ha chiamato, ci ha tenuto a sottolineare, no, la, il limite, difficoltà di vivere questi luoghi pubblici come luoghi in cui le persone riescono a comportarsi, avere comportamenti compatibili con la convivenza delle persone, anche dove una presenza storica di realtà di intervento politico e sociale dovrebbero dare esempio da questo punto di vista, la domanda che io ti faccio e che mi facevo è: ma è un fatto banalmente di maleducazione o è un fatto che fa parte di come è stato costruito questo luogo pubblico e come le persone lo percepiscono? C'è quasi la sensazione che la modalità stupro dei luoghi pubblici è l'unica modalità d'espressione delle persone che non riescono a identificare un'altra catena gerarchica di valori. Cioè che il consumo vistoso, il consumo vistoso, l'aggressività, la mancata solidarietà è la cifra di questi nuovi luoghi pubblici, tanto da far rimpiangere i centri commerciali.
Sì, sì, è esattamente quello, insomma, e la mia premessa era, prima c'era una situazione comunque di degrado fatta da nativi, cioè vissuta tra quelli che tu hai chiamato nativi. Questa situazione di degrado è stata affrontata attraverso, insomma, una richiesta diretta di generare un luogo di mettere su un luogo che non c'era, dove poter invece rompere, insomma, quella situazione e costruire, insomma, una convivenza anche con i nuovi arrivati. Perché poi, insomma, dal Pigneto i non nati, insomma, a Roma vengono da tempo,
i conigli
da
morti,
tempo, insomma, i conigli morti vengono da tanto tempo, se vogliamo dirla tutta, insomma, già inizio del Novecento, cioè il Pigneto non è mai stato troppo popolato da nati a Roma, insomma.
No, ma questo lo raccontavamo pure su San Lorenzo, questi sono i miti, i racconti mitologici nel cervello delle persone.
Baresi, cioè pugliesi.
Ma i pugliesi e baresi non sono italiani. Diciamo che ai primi del Novecento non erano italiani, non parlavano manco la lingua italiana, erano anche...
No, sto dicendo, comunque queste dinamiche, semplicemente si allarga la geografia, però, insomma, le differenze sono sempre entrate in contatto, in frizione, appunto i problemi sociali ci sono sempre stati. Quindi con la mia premessa voleva dire che il problema che noi individuiamo, ovvero chi vive certe dinamiche e ha comunque una lettura, insomma, critica, fa di intervento sociale e politico sul territorio, è che il problema sta nella messa a profitto di quel territorio, cioè nella concezione dove ogni cosa è mercificata, anche i rapporti insomma conviviali sono mercificati, e naturalmente dove c'è un commercio lecito c'è un commercio illecito, c'è una diciamo tensione ad accedere a un certo tipo di vita, e che viene negata sistematicamente, viene negata soprattutto a chi entra in questo paese o con il miraggio, insomma, di un benessere insomma così fatto di vedere in cartolino in televisione o con...
Vabbè,
insomma,
ma come ci si mette mano a sta situazione, Marco?
Come ci si mette mano? Cioè, noi formule, insomma, facili non ce ne abbiamo. Quelle che stiamo facendo non da oggi, dalla cronaca, insomma, ma da diversi anni, è innanzitutto dire che la violenza rispetto no? Appunto verso le donne o comunque quella che si vive non è targata nessun tipo di, insomma, no? Di nessun passaporto. Anzi, no? Il lavoro che si fa con le compagne e via dicendo è proprio quello di affermare che la violenza, a parte che è culturale e strutturale, si vive soprattutto dentro le case.
E si vive. Vabbè, io però ti faccio una domanda più diretta. Ascolta. Noi abbiamo letto su un articolo uscito sull'Huffington Post una dichiarazione di Luigi Neri che, tra le altre cose, dovevamo sentire stamattina, poi stava in treno, ci ha risposto ma non siamo più riusciti a contattarlo, che ha delle sollecitazioni del Luigi Neri, è il vice sindaco di Roma, dalle sollecitazioni dell'articolista sulla possibilità che l'amministrazione vari delle ordinanze sul vetro, sulla chiusura di locali, sul consumo di alcolici, diciamo le classiche ordinanze proibizioniste modello sindaci sceriffi del nord, ha risposto molto chiaramente che gli sembra una cosa assolutamente inutile e sbagliata. Lasciamo perdere le posizioni. Lasciamo perdere le posizioni, però la domanda è un'altra. Nel momento in cui la pressione della campagna di stampa modello Roma fa schifo o modello articoli sui giornali del Messaggero del Tempo diventerà così forte da costringere non il vice sindaco, che poi tra virgolette è pur sempre Luigi Neri, insomma, ben conosciuto da tanti compagni e compagni. Conta quello che conta, ma raggiungerà i vertici dell'amministrazione che dovranno dare una risposta. Mi chiedo, nel momento in cui premeranno su questo, che risposta politica potrà essere data se la risposta è il proibizionismo?
Il proibizionismo, politiche securitarie e quant'altro. La risposta che noi diamo è sempre quella di non accettazione di tutto ciò e di mettere, insomma, sul tavolo invece quelle che sono appunto le contraddizioni che generano dinamiche di violenza che comunque ci sono, di paura che comunque è vissuta e quant'altro. Cioè, lui, quello che è nelle facoltà dei compagni...
Non è né una critica, né era proprio una domanda, nel senso...
Sì, la domanda che io, come dicevo prima, non è che ci sta... Una formula da applicare e c'è sta dentro le mani in mezzo, insomma, alla monnezza per non usare altro termine e costruire legami sociali che contrastano non tanto semplicemente questo, lì c'è un'aggressione.
Marco, scusa un attimo. Marco, mi senti?
C'è una telefonata, volevamo prenderla.
Io
un attimo,
due minuti, quindi...
Va bene, no, allora ti salutiamo qua e prendiamo l'altra telefonata.
Se è una domanda rispondo.
Non lo so, per questo volevo sentirla. Proviamo un attimo.
Pronto? Guarda, non è una domanda in realtà, Marco vuole attaccare, va bene, perché stavate parlando di questa risposta di Neri e via dicendo. Per quello che penso io è che questa politica, tra virgolette, securitaria già c'è in città, cioè non è che deve venire. Non è un caso che in determinati quartieri specifici, in primis, però secondo me è un problema che riguarda tutta la città, una forma di controllo sociale dettata dallo spaccio è già in atto. E
sì, però tieni presente che noi facciamo riferimento alla richiesta esplicita di una risposta securitaria data dall'amministrazione comunale.
È un quartiere già militarizzato.
Sì, però lì parliamo della polizia, dei carabinieri, dello Stato. Qui parliamo di una richiesta che sale dal basso alla rappresentanza politica di farsi interprete di un'esigenza di sicurezza. Sono due cose un po' diverse. Però
sì,
sentiamo Marco se vuole aggiungere qualcosa, poi tu rimani con noi, no? Così gli diamo la possibilità di staccare. Un attimo solo. Pronto,
quello
Marco?
Sì.
Hai sentito quello che diceva, no?
Sì, quello che si diceva al telefono è reale e quindi c'è una militarizzazione che, tra l'altro, ai fini della messa in sicurezza... Che in qualche modo propagandano o comunque dell'andare incontro al sentimento comune di sentirsi sicuri nella propria casa non funziona assolutamente. Però c'è questo controllo sociale, c'è il controllo poliziesco, perquisizioni, redate.
Vabbè, però la domanda era un'altra.
E invece sì, appunto, tu la domanda mi hai detto cosa avviene. Avviene che si rivendica altro, si rivendicano quello che non c'è, non ci sta sicuramente un cioè queste persone comunque che in qualche modo si sentono insicuri, se bisogna insomma portarle su
un terreno diverso
del problema.
Va bene, ti ringraziamo.
La mancanza di tutta una serie di servizi, quindi se quella sarà la risposta dell'amministrazione, dovrà arrivare per forza delle cose una risposta di chi insomma sul territorio
dice altre cose e la pensa diversamente. Va bene, grazie.
Ammettendo in pratica insomma che le incazzature generali vadano in altre direzioni e conquista appunto spazi, cioè un pubblico che è fuori da certe dinamiche.
Ok, perché... ciao, grazie.
Vabbè, ciao. Ciao.
Allora, sei di nuovo in onda?
No, niente, io in realtà quello che volevo dire l'ho già detto, nel senso che mi sembra che comunque, ok, la risposta sta a parte di Marco giustamente rispetto a un eventuale ancora più controllo, sicurezza, richiesta di sicurezza e via dicendo, insomma giustamente poi la risposta è politica, e la politica dei territori, di chi ci lavora e via dicendo sarà sicuramente opportuna, però la cosa che e secondo me in questo momento non è che bisogna aspettare questa situazione, di determinati quartieri va avanti da diverso tempo, non è che si può aspettare che la risposta quando prima lo Stato dà la sua soluzione dei problemi, fare determinate politiche adesso è secondo me fondamentale, cioè o perlomeno continuare come sta facendo la radio, secondo me è importantissimo continuare a parlarne e capire come uscirne, perché è evidente che sul controllo dei territori si è assenti più o meno, cioè o comunque si è assenti nella forma in cui l'abbiamo pensato fino adesso, su un controllo così massiccio come c'è stato in quest'ultimo anno, pesante di immissione di polizia e spaccio contemporaneamente.
Sì, è strana questa cosa, sai perché? Perché in realtà sembra quasi che vanno a coppia, cioè nel senso più aumenta la polizia più aumenta lo spaccio, più aumenta lo spaccio più aumenta la polizia, dico in certe enclave specifiche.
Beh, è un esempio classico, nel senso che finché c'erano, posso pensare insomma tutta la politica che è stata fatta nei confronti per esempio di via Campobasso, cioè via Campobasso dove c'erano i migranti senegalesi che facevano il loro lavoro di vendere CD, voglio dire, o comunque qualcosa bisogna pur fare per campare, è stata fatta una politica di un anno e mezzo di perquisizioni e sgomberi totali, fino a che la soluzione che gli è stata proposta evidentemente è quella spaccia, perché tanto è meglio.
Se va meglio, se te fumi il crack e vendi l'eroina...
Quindi è ovvio che c'è una pianificazione dei quartieri, secondo me, e lo stesso è quello che sta avvenendo a San Lorenzo, insomma nell'ultimo anno e mezzo abbiamo insomma, visto come è cambiato anche la questione dello spaccio, e come purtroppo le compagne e compagni, i territori in qualche maniera non hanno riflettuto abbastanza su come stava cambiando, non hanno avuto degli strumenti giusti per affrontarla evidentemente. Ma questo vale secondo me un po' per tutta la città, e questo è un problema che questa politica sta sgomberando tra virgolette i nostri posti. Il tipico è quello che sta succedendo al 22, per cui non è l'ufficiale.
Sì, forse questo è un po' un cortocircuito, un po' troppo automatico, cioè secondo me è un po' più complicato, però è la mia opinione.
È più complicato, però insomma quello che sta succedendo a San Lorenzo rispetto alla sede del 22 anche è un po' emblematico, per cui lo sgombero non avviene no? dall'ufficiale giudiziario, ma l'inagibilità è data da Via De Volci stessa. Cioè, questa politica, visto che non ha neanche scaturito delle forme di diciamo così solidarietà cittadina, è pericolosa, perché da una poi
pronto?
Allargare.
Senti, c'è un'altra telefonata, per
va
cui
bene,
se la vogliamo.
Ho finito, vi saluto.
Va bene, ti ringrazio.
Va benissimo, grazie a voi, ciao.
Pronto, sei in onda?
Ciao.
Ciao.
Senti, io stavo seguendo con piacere diciamo il dibattito che in questi giorni si sta sviluppando su San Lorenzo, il Pigneto, e mi piaceva mi piaceva intervenire perché comunque la situazione di San Lorenzo, come quella del Pigneto, mi sembra che per fortuna si stia mettendo in relazione. E quello che volevo dire è che insomma c'è, cioè, i processi di gentrificazione che stanno attraversando, diciamo, la nostra città, di rivalorizzazione dei territori, e soprattutto a San Lorenzo al Pigneto, sono abbastanza emblematici, perché diciamo che la prospettiva che poi ci si pone davanti è quella, insomma, di vedere un quartiere come operaio o comunque popolare come quello del Pigneto vedersi, insomma, trasformare come è successo a Trastevere. È una città dove c'è un quartiere abbastanza museificato, dove la merce prende il posto delle relazioni e dove i turisti possano andare a fare un sacco di foto. E i compagni, secondo me, in questo momento sono abbastanza sottobotta, cioè nel senso non riescono effettivamente a relazionarsi con anche le pulsioni di auto-organizzazione che hanno i quartieri, perché comunque gli abitanti reagiscono spesso, diciamo, con delle azioni che, diciamo, rivendicano sostanzialmente il controllo sul territorio e quindi stimolano sostanzialmente tutto l'apparato, il dispositivo poliziesco a intensificarsi. Il Pigneto ha visto
rimanere drammaticamente delusi dall'efficacia di questa cosa.
Sì, cioè sono effettivamente delle azioni totalmente di facciata, in cui la polizia fa la propria comparsa da, appunto, agenti in borghese, ma anche fino ad arrivare, diciamo, a delle azioni più vistose come la celere sull'isola pedonale, che però di fatto, cioè, sono esclusivamente una sorta di specchietto per le allodole, perché non raggiungono nessun tipo di risultato, però purtroppo gratificano, come dire, l'animo del cittadino.
Ma senti, io ti faccio una domanda, no? Che è proprio diretta.
Sì,
cioè, proprio diretta.
Sì, dimmi.
Allora, spazi come Piazza dell'Immacolata, come l'isola pedonale del Pigneto, come tanti altri. Poi un giorno ci stancheremo di parlare sempre di questa Roma un po' noblesse oblige, non lontana. Vabbè, insomma, non lontana ormai dal centro, perché poi Roma arriva fino, almeno dove arriviamo noi con le onde, arriva fino ad oltre il raccordo anulare, e ce ne sarebbe da parlare, forse anche più interessante. Però insomma, abbiamo un po' questa cappa. Però la domanda è un po' diretta, no? Allora, ci si raduna alcune migliaia di persone tutte le sere, specialmente d'estate. Ora, dentro questa composizione, gli avventori, le persone che vanno a consumare, uno degli elementi è questo atteggiamento predatorio, ma di tutti. Cioè questo consumo vistoso, questo atteggiamento predatorio, questa volontà di stare lì, sì, stare insieme, magari bere qualcosa, essere anche sereni per certi versi, ma contemporaneamente con questa nevrosi che attraversa questi luoghi pubblici improvvisamente diventati luoghi di massa. Gli attori di queste vicende, gli attori che determinano questo clima, chi sono? Perché secondo me stiamo girando intorno al problema del fatto che c'è chi se la deve prendere con gli spacciatori senegalesi, chi se la deve prendere con i spacciatori magrebini, chi se la prende con i gestori dei locali, chi se la prende con i giovani che vomitano. Però secondo me, cioè, e te la domanda che ti faccio, si potrebbe essere un po' più precisi, perché secondo me c'è proprio una composizione, un pezzo di composizione sociale che cioè sta giocando un doppio gioco da questo punto di vista, specialmente sulla gentrificazione, sulla creazione di luoghi attrattivi, che non gioca a livello basso, gioca a livello sporco, gioca a un livello in cui la violenza, la paura fa parte del gioco dell'attrazione.
Sì, guarda,
questo è il mio punto di vista, non so la tua esperienza com'è.
No, a me sembra che sia molto calzante, diciamo, il discorso che stai facendo. E per ritornare all'inizio di quello che dicevi tu, secondo me noi parliamo della piazza del Pigneto come di piazza Immacolata, perché sono dei luoghi a cui sostanzialmente, cioè, vogliamo bene, cioè vorremmo vivere in un altro modo, vorremmo attraversarli senza, diciamo, incontrare questo clima di violenza e di merce, diciamo, che pervade qualsiasi tipo di spazio di relazione. Quello che mi sembra, soprattutto al Pigneto, anche se San Lorenzo, insomma, cioè, l'ho frequentato per un sacco di tempo, sono andato a scuola là, però quello che posso dire è che secondo me quello che cioè quello che i compagni, diciamo, con le loro sedi, che siano diciamo più o meno piccole, dei centri sociali eccetera, devono mettersi di traverso rispetto a questi processi di gentrificazione e non aiutarli con delle piccole, diciamo, escamotage un po' socialdemocratici, tendendo, diciamo, verso l'allargamento alla partecipazione popolare. Perché quello che vedo è che spesso la gentrificazione si nutre anche di questi processi, diciamo, di coinvolgimento degli abitanti e spesso anche, diciamo, della parte commerciale, della parte di chi abita, eccetera. Questo secondo me è un po' anche il problema che mette davanti, diciamo, i compagni in una sorta di impotenza perpetua verso quello che è la migrazione degli abitanti, eccetera, eccetera. Cioè, poi non è che devo spiegare nessuna giustificazione, però secondo me, diciamo, quello che dovremmo riuscire a fare è veramente ritornare un po' sul territorio con dei contenuti che permettano di immaginare delle campagne contro la gentrificazione, perché sennò a un certo punto quello che succede al 32 non è lontano
se ti permetto, io penso che ci sia anche un nodo, no? La butto lì, poi magari diamo spazio a altri, o comunque diamo pure spazio alle orecchie di riposarsi, perché è un po' che parliamo. Io ho anche l'impressione, però magari mi sbaglio, è che nel momento in cui cade in maniera, diciamo, proprio plastica qualunque ipotesi che le persone insieme possano esercitare la critica con la forza, e la forza della critica verso un cambiamento che decidono, l'elemento, diciamo, di violenza quotidiano, l'elemento di sopraffazione, non è una questione di carattere, è una questione proprio di sopravvivenza dentro un meccanismo sociale. Cioè, voglio dire, la violenza pervade le nostre società in termini di relazioni. Ora si può scegliere di orientarla o si può scegliere di viverla passivamente. Per certi versi, alcuni soggetti imprenditoriali, parlo di bande, di spacciatori, in questo caso non per forza extracomunitari, ma spesso e volentieri italiani, ma neanche i classici vecchi spacciatori, penso a tutto il mercato delle sostanze tipo pasticche, tipo droghe chimiche, scelgono una via individuale, diciamo, di banda, di gang, per, come dire, come risposta a una impotenza, ma non voglio giustificarli, come una risposta di impotenza e di affermazione di forza e violenza verso un obiettivo che è chiaramente privatistico, ma che determina pure il clima di questi luoghi. Se è normale, come dire, approfittare di chi ti sta vicino, come dire, usare la forza simbolica, la violenza, l'idea di insomma, questa è un po' l'idea che mi sono fatto, forse mi sto facendo un po' troppi film.
No, guarda, io intervengo brevemente, però penso che tu abbia perfettamente ragione. Cioè, quando non c'è un'alternativa a una vita, diciamo, come ce la immaginiamo, spesso gli espedienti di illegalità sono quelli che ti permettono di vivere. E ti assicuro che anche da parte dei compagni, secondo me, fare riflessioni di questo tipo permetterebbe, da un lato, di guadagnarsi, diciamo, un rapporto di forza che permette che poi effettivamente tutta questa violenza comunque venga quantomeno, diciamo, arginata, e dall'altra, però, cioè, tu con tutti i soggetti,
magari qualche volta rivolta anche verso chi è responsabile di queste situazioni, non verso chi ti sta accanto.
Ma sì, perché poi, cioè, sostanzialmente, se la devo dire proprio chiara, i compagni, diciamo, un po' ci hanno pure paura rispetto a quelli che stanno dietro, a quelli che stanno in strada e spacciano, perché, cioè, nel senso, non hanno più la forza di mettersi contro le grandi organizzazioni criminali, perché alla fine in strada ci stanno i galoppini, non è che ci stanno, magari, cioè, ti dici pure una costellata, però non è che dietro a quella persona là, se sai che c'è stata un'organizzazione che su quelle persone fa dei soldi, quindi ci vorrebbe anche un po' più di sensibilità rispetto alla questione. Comunque ti ringrazio
per la pazienza e per averci ascoltato.
No, grazie a voi, è un bel dibattito.
Ciao, grazie. Allora, prego.
No, non ti si sente.
Ora mi si sente.
Ma adesso ti si sente.
Riguardo proprio quest'ultimo intervento, diciamo, al di là del fatto che forse un giorno faremo un dibattito proprio su che cosa significa gentrification, però andrebbe sottolineato, fra le altre cose, che se gentrification significa aumentare il costo...
Io ti devo solo interrompere un attimo perché c'è una telefonata, se c'hai la pazienza, perché magari sta al telefono. Pronto?
Sì, pronto.
Sei in onda, se riesci a essere sintetico.
Sì, guarda, io volevo solamente inserirmi nel dibattito su Spigneto, San Lorenzo, no? E volevo dirvi che comunque, cioè, volevo dire la mia, nel senso, secondo me non è difficile immaginare che comunque anche in un momento in cui la tensione sociale si alza, lo scontro sociale potrebbe essere forte in qualunque momento, si può pure immaginare che magari c'è una sorta di lasciar fare, un po' di connivenza, nel senso, voi andate lì, vi sfogate tra di voi, chi possa arrangia con lo spaccio, con qualche rapinetta, insomma come può, e così fondamentalmente non ci rompete le scatole, non scendete in piazza con quella violenza che magari andrebbe rivolta verso altre persone. Violenza ovviamente non per forza fisica, violenza anche di idee, violenza anche concettuale, perché non è che la violenza è sempre, se deve declinarsi solamente tirando a San Pietrino, non è detto che sia così, insomma,
diciamo che quando è una sintesi di un'idea e di un progetto la chiamiamo forza più che violenza. Sì, la violenza è una cosa un po' più delle istituzioni, dello Stato.
Sì, fondamentalmente un po' di rabbia sociale,
la famiglia
sana, se vuoi, io non credo che sia una cosa che è totalmente da abolire. Un po' di rabbia sociale secondo me ci potrebbe anche stare. L'altro punto su cui insomma mi piacerebbe fare una riflessione è sul fatto che non si sa perché tutta questa riflessione sulle droghe, che comunque ormai, cioè voglio dire, chi se vuole informarsi informa, il 25% della popolazione italiana, vuol dire una persona su quattro, ha fatto o fa uso di droghe, ma questo non è che lo dico io perché ho interesse e tutto, non è così, cioè, è un dato di fatto. Cioè, sono cose che stanno su tutti i giornali, su tutti i mezzi di informazione, basta accendere un computer, uno se può fare un'idea, insomma, non è una cosa, o basta anche scendere per strada e farsi un'idea, insomma, quindi tutti noi conosciamo qualcuno che ha fatto o fa uso di droghe pesanti, leggere, mi interessa. Cioè, piantamola pure di pensare che l'intervento di polizia o l'intervento magari delle istituzioni preposte possano risolvere il problema della droga. Drogarsi è una scelta. È una scelta che può essere condizionata, che può essere personale, ma comunque è un qualcosa che riguarda la persona. Riguarda la persona se può aiutare, se deve aiutare, quando questa chiede aiuto, ma se questa chiede aiuto, perché non è manco detto che lo Stato deve intervenire a tutti i livelli sul problema droga, come se fosse quello un problema e non un dato oggettivo di realtà. Perché poi di quello si sta parlando.
No, no, chiarissimo.
Un dato oggettivo di realtà.
Chiarissimo, chiarissimo. No, il problema è che intorno a questa dimensione, intorno a questi problemi, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, si innescano tutti i meccanismi che fanno parte di come si gerarchizza simbolicamente il posto che le persone devono avere nello spazio della società.
Certo.
Chi sta sopra e chi sta sotto, chi comanda, chi incluso,
ma
chi escluso.
Ma quello del quartiere purtroppo è dato anche dalla speculazione, nel senso, dove un quartiere a un certo punto viene fornito da servizi, dove comunque si comincia già a parlare da qualche anno della fantomatica metro C, sono anni che se ne parlava, e già lì comunque il quartiere prende vita, alzano gli affitti, alzano il prezzo di una casa se e quando te la potevi comprare, perché mo porto a comprare una casa interna all'otto, anche chi può, anche se uno potrebbe, no? Comunque non lo può fare, alzano il prezzo degli immobili perché ci stanno più servizi, perché 6% si rendono conto che Spigneto pensa sta un tiro del schioppo da San Giovanni, quindi guarda, può essere pure a due tiri di schioppi dall'università, come poi a San Lorenzo, quindi ecco là che diventa appetibile per le speculazioni, e tu ovviamente che sei magari in operaio o comunque uno un precario qualunque non si può più permettere di stare in un quartiere dove ti chiedono, capito, se è una casa,
a meno che non ti dai allo spaccio delle pasticche,
a meno che non ti dai allo spaccio delle pasticche, ma pure lì non si pensa che tu con lo spaccio delle pasticche, perché poi ovviamente il padrone di casa fa il lavoro, non tutti poi se stanno lì a guardare, perché poi che sta il condominio che ti fa l'avvertenza, non è così semplice, quindi è quello là che tu magari manco ci devi abitare lì, semplicemente ci va a lavorare, in una stanza ci appoggia la roba e con la che ci va a lavorare.
Vabbè, poi magari usciamo dal dettaglio. Noi ti ringraziamo, sì, per l'intervento.
Grazie a voi.
Ciao. Dicevi?
Dicendo, diciamo, se la gentrification è aumento dei prezzi degli immobili, almeno in questo quadrante, si è già raggiunto il picco ormai diversi anni fa. Nel biennio 2008-2009, diciamo, chi si interessa vaghissimamente per ragioni di curiosità o anche di lavoro, i prezzi in questo quadrante della città hanno raggiunto l'apice.
Quindi, diciamo, una lettura degli ultimi anni come di un tentativo.
Sì, però tieni presente, ti interrompo solo per dirti questo. A parte l'orrendo termine gentrification, che non si capisce perché devo usare questi termini, lo so che siamo tutti su Facebook.
Più che altro prima o poi ci chiamerà un urbanista, un architetto e ci dirà.
No, a parte l'orrendo termine, però la trasformazione urbana, chiamiamola così, le trasformazioni urbane non sono solo i valori immobiliari, ma i valori d'uso dei luoghi. E questi cambiano, cambiano continuamente.
Eh sì, ma proprio su questo è il problema, su questo bisogna ragionare. In questo si inserisce anche il discorso che abbiamo cercato di fare prima su in che maniera si vivono i posti, in che maniera si vive la socialità. Altrimenti.